qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti quanti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo a esaminare il discorso fatto da Fini a Mirabello domenica. Ecco, questo è un discorso che decreta sostanzialmente la fine di Gianfranco Fini, il suo oblio politico, crediamo che proprio per capire anche plasticamente gli avvenimenti, questo discorso possiamo paragonarlo al discorso fatto da Benito Mussolini il 16 dicembre del 1944 al Teatro Lirico, dopo aver passato per 3 giorni in rassegna le forze della RSI, le forze armate, la milizia, le brigate nere della Repubblichina, e le ha passate in rassegna, ha fatto questo, diciamo così, discorso a Lirico, dove poi lo sentiremo, perché vi faremo sentire il discorso fatto a Lirico e da Benito Mussolini e il discorso fatto a Mirabello da Giancarlo Fini. Sono due discorsi che sono la rappresentazione plastica, anche se vogliamo, cioè il rivolto della stessa medaglia. Lì c'era a Milano, per dire il vero, con Mussolini non c'era Claretta Petacci, mentre a Mirabello c'era Elisabetta Togliani tra il pubblico. Noi sappiamo, poi c'era anche qui a Milano c'era Pavolini, a Mirabello c'era Bocchino, tutti e due parlano di sterminate forze che possono tutti e due, sia Pavolini sia Bocchino, mettere a disposizione di Benito Mussolini uno e di Gianfranco Fini l'altro. Si fantastica a Milano, a Lirico, di armi nuove, che di un alleato tedesco che sarebbe stato in procinto di vincere. Qua invece si parla di Bocchino che ha sterminate folle soprattutto nel sud, e si parla di possibili eventuali alleati che vanno da Casini a Bersani e a quant'altro. Tutte quante sono favole, perché poi in realtà mettere insieme delle disperazioni non si fa una forza, si fa una disperazione più grande. Poi il 25 aprile ci sarà per tutti, qualcuno ha tentato di fuggire in Svizzera dicendo che andava a fare l'ultima resistenza nella Valtellina, qualche altro farà la resistenza a Napoli, in realtà fuggirà a Monte Carlo magari, ma questo fa parte di questa rappresentazione poi giustamente del suo punto di vista. Fini ha rivendicato di essere lui il legittimo erede del fascismo, della RSI, di essere il legittimo erede dell'MSI, di essere il legittimo erede di Alleanza Nazionale. In sostanza la sua storia va in questa direzione. Anni fa cantavano Faccetta Nera, adesso faranno o fanno altre cose. D'altronde anche Mussolini, quando ha costituito la sua repubblichina, repubblichetta, come volete chiamarla, si è alleato con gli ex comunisti tipo Bombacci, e adesso Fini tenterà di allearsi con ex comunisti come Bersani, D'Alema o quant'altro. Cioè è una parabola che è ridicola, è una parabola che lascia il tempo che trova. Comunque fra 5-6 mesi, come è sparito Mussolini, adesso sparirà anche Gianfranco Fini, non si sa dove andrà, eccetera, ma comunque sono problemi loro. Adesso il problema sul piano nazionale è qual è? È che l'opposizione a Berlusconi ha perso un suo leader, ha perso Fini, e quindi è restata senza leader. Vediamo che ormai le ultime speranze di mantenere in vita la Prima Repubblica sono affidate a Napolitano, nella speranza che Napolitano la tiri lunga, faccia come ha fatto a suo tempo Scalfaro, la tiri lunga, faccia lavorare tutto quanto ed esploda, in maniera che esplodano tutte le contraddizioni. A noi questo ci può far comodo, ci fa come Veneto Serenissimo Governo, quando ci sono le esplosioni, questa volta salta lo Stato italiano come è stato concepito dalla Costituzione, e salta lo Stato italiano anche come è stato concepito 150 anni fa. Qualcuno da questa emittente ha detto che si festeggeranno il 150° anniversario della Costituzione della cosiddetta Repubblica Italiana, se si arriva fino al 2011, ma c'è seriamente la possibilità che questo Stato italiano, questo Stato fantoccio, non riesca ad arrivare al 2011. Ecco, noi sappiamo, abbiamo appreso dai giornali, che anche la Lega Nord, praticamente il simbolo della Lega Nord, è nelle mani di Silvio Berlusconi, quindi Silvio Berlusconi potrà disporre a suo piacimento dell'utilizzo in sua funzione della Lega Nord. Ecco. E allora, noi parlando da veneti, noi che siamo di patrioti veneti e che mettiamo al primo posto sicuramente gli interessi del Veneto, facciamo un appello a tutti i veneti che vogliono bene al Veneto, che hanno gli interessi dei veneti, di fare uno sforzo per poter non crollare insieme al crollo ormai inevitabile dello Stato italiano. Noi invitiamo veramente Zaia, l'attuale Presidente del Consiglio regionale Veneto, a valutare attentamente se sia o no possibile porre il Veneto al di sopra degli altri interessi, al di sopra degli interessi di partito, al di sopra degli interessi di lobby, al di sopra degli interessi di classe, sostanzialmente al di sopra degli interessi di tutti, fare una grande alleanza per cercare di contrastare e dare finalmente la possibilità al popolo veneto di esercitare il suo libero arbitrio. Ecco, noi vediamo che effettivamente quando noi come Veneto Serenissimo Governo diciamo speriamo che nel Veneto ci sia, come è successo in Slovenia, un Mila Kuča che chiama a raccolta tutte le forze patriottiche e ponga lui a posto la Slovenia al di sopra di tutto, e noi poniamo il Veneto al di sopra di tutto. Adesso, per completare questa mia introduzione, vi faccio ascoltare, perché proprio vogliamo che plasticamente si capisca che la fine che ha fatto, che è caduto, non mi interessa la fine fisica, questo è un altro discorso, ma la fine politica di Mussolini è la stessa fine politica che farà Fini, e non avrà nessuna altra possibilità di salvarsi. Ormai Fini politicamente non esiste più. Ecco, adesso trasmettiamo il discorso fatto al Teatro Lirico il 16 dicembre del 1944 di Benito Mussolini.
Della materna del mio discorso, a 16 mesi di distanza dalla tremenda data della resa di impressione fatta ed accettata secondo la democratica e criminale formula di Casablanca, la valutazione degli eventi pone ancora una volta questa domanda. Mi ha tradito che subisce le conseguenze del tradimento, non si tratta in pensiamo di bene di inizio di spese di revisione storica e meno che mai di qualsiasi cosa giustificativa. È stato tentato da qualche voglio neutrale, ma noi lo respingiamo nella maniera più categorica che per la sostanza e in secondo luogo per la stessa fonte dalla quale proviene. Forse vi ha tradito. La resa di espressione annunciata l'8 settembre è stata voluta dalla monarchia, dai cinque di corte. Dalle correnti plutocratiche della borghesia italiana, da talune forze clericali. Congiunte per l'occasione a quelle massoniche, dai stati maggiori che non credevano più alla storia e facevano a capo comando. Non fate dunque, ma attraverso la coscienza, fuoco di granza, prostituzione della guerra. Non fate, ma il territorio tutto della nazione convertito in un immenso campo di battaglia. In cui significa in un immenso campo di rovine. Non pace, ma previsto per l'indicazione di dare i frutti per gare alla terra a cui si ricompone. Le conseguenze che si ha subito le conseguenze del tradimento è soprattutto il popolo italiano. Si può affermare che nei confronti delle armi germaniche il popolo italiano non ha tradito. Nel 1945 la partecipazione militare della guerra avrà maggiori sviluppi attraverso il progressivo rafforzamento della nostra organizzazione militare affidata alla sicura fede e alla provata esperienza di quel suave soldato che risponde al nome del maresciallo d'Italia, Rodolfo Reale. Nessuna unità infalcata eccessiva che pare che il partito, come specie del manifesto di parola, sia veramente un ordine di forza attenti e credenti nell'organismo di assoluta purezza politica, credo di essere incontrate e di idea rivoluzionaria. Tanta sensibilizzazione, questo tipo di partito, cui il camerata resica. Mi ricordo anche, ricordiamo tutti, con profonda emozione, nel primo ritardaggio della sua carica dire dovuta a mano a Cristina Serena. Non si tratta di armi seguenti, ma di armi nuove. Questa è la qualità di Dio. Sono seguenti fino a quando non vengono tirati da noi. Se tali armi esistono, lo fanno per una ormai lunga esperienza in combattimento. Se le prime armi saranno seguite da altre, lo posso io fermare con convinzione di fatto. Se siano pari a rispettare l'equilibrio istituzionalmente la ripresa delle iniziative in mani germaniche, è il limite di un male del sistema, fa il futuro e forse non lo fa. noi vogliamo difendere con le unghie e con i denti la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana. E la stessa che sul territorio sia repubblicana.
Adesso sentiremo il discorso fatto da Gianfranco Fini a Mirabello e lasciamo ai radioascoltatori la possibilità di riflettere su questo.
In altri casi si ritrova dopo poche settimane dalle ultime manifestazioni del Popolo della Libertà. E allora io spero che questa piazza, che è vista da qui per davvero, è già di per sé un evento, questa piazza che certamente mi dà forza, e vi ringrazio, perché occorre in questa fase anche avere consapevolezza della difficoltà di fronte alla quale ci troviamo. Credo, dicevo, che questa piazza possa essere l'occasione, da parte mia, per dare un contributo di chiarezza. Chiarezza su quel che è accaduto, ma soprattutto chiarezza su quel che accadrà. Ecco, quel che è accaduto. Che cosa è accaduto in questo tormentato periodo estivo? Non lo si comprende, cari amiche e cari amici, se non si torna per un attimo al giorno in cui tutto è cominciato. Un giorno che non è lontano, calendario alla mano, ma che sembra ormai sepolto. Il 29 di luglio. 29 di luglio quando l'ufficio politico del Popolo delle Libertà, il massimo organismo di vertice di quel partito, dopo una riunione durata un paio d'ore, in mia assenza, ha decretato di fatto la mia espulsione da quel partito. Un partito che avevo modestamente contribuito a creare, non in ragione di quel che potevo rappresentare come persona, ma in ragione di quel che rappresentava quella grande comunità politica che era ed è la destra italiana. Due ore di riunione, al termine delle quali, e sarà l'unica citazione al termine delle quali, è stato approvato, con il voto contrario soltanto di pochi dirigenti, un documento in cui si scrive testualmente che la mia posizione e la posizione dei cosiddetti finiani rappresentava uno stillicidio di dissenso, una critica demolitoria, un atteggiamento di opposizione permanente, spesso in sintonia con posizioni e temi della sinistra, una, e questa veramente da ridere, partecipazione attiva al gioco, al massacro delle procure. E quindi, questa era la conclusione, Fini è assolutamente incompatibile con i principi ispiratori del Popolo della Libertà. 29 di luglio. E allora... Per cominciare a fare chiarezza, e mi rivolgo non a chi è qui che ben lo sa, ma agli italiani che forse mi ascoltano, e ringrazio i tanti giornalisti, le tante emittenti che stanno trasmettendo in diretta questo discorso, per fare chiarezza, non c'è stata alcuna fuoriuscita, non c'è stato alcun tipo di scissione, non c'è stato alcun atteggiamento volto a demolire il Popolo della Libertà. C'è stata di fatto la mia estromissione dal partito che avevo contribuito a creare, dando vita a quello che è stato giudicato pressoché all'unanimità come un atto profondamente illiberale, come un atto autoritario, come un atto che nulla ha a che spartire con quel pluralismo che rappresenta inevitabilmente da sempre una delle garanzie, una delle condizioni perché un partito sia autenticamente un partito liberale di massa. Nessuna fuoriuscita, nessuna scissione. Un atto, non ho alcuna difficoltà a dirlo, che forse è stato ispirato da chi l'ha scritto Berlusconi. Forse è stato ispirato da quel libro nero del comunismo che ci fu consegnato quando demmo vita ad Alleanza Nazionale. Perché soltanto nelle pagine del peggior stalinismo si può essere messi alla porta senza alcun tipo di contraddittorio e con motivazioni che sono semplicemente ridicole. Fu quel documento una brutale repressione della dialettica interna, ancor prima che del dissenso. Fu il tentativo di annullare ogni tipo di diversità. E allora ragioniamo, chiediamoci, nel Popolo delle Libertà, nel Partito Liberale di massa, in quello che un po' enfaticamente fu definito il partito dell'amore, era ed è possibile avanzare delle critiche, esprimere dei dubbi, indicare delle prospettive? E voglio fare qualche esempio, perché non c'è ombra di dubbio che chi ha seguito la politica negli ultimi mesi sa bene che da parte mia ci sono stati in alcune occasioni delle critiche, dei dubbi, avanzando però delle prospettive, facendo delle proposte, come credo che sia più che naturale quando si sta all'interno di un grande partito che vuole essere liberale e di massa. È possibile avanzare delle critiche e dire, ad esempio, come ho detto e lo ripeto, che a fronte di un governo che per molti aspetti ha ben operato contro la crisi finanziaria, perché non è vero che siamo a priori contro l'azione dell'esecutivo, sarebbe ridicolo. Ci sono qui amici del Popolo delle Libertà, esponenti di Futura Libertà, che sono nel governo Berlusconi. Un governo che ha ben operato contro la crisi finanziaria forse poteva però modulare in modo diverso alcuni interventi. Poteva ad esempio evitare quei tagli lineari alla spesa, vale a dire tagliare ciò che era superfluo e inutile e contemporaneamente tagliare anche ciò che era essenziale, tagli che hanno determinato, per citare solo due casi, due clamorose proteste, proteste di gente che lavora, protesta di donne e di uomini che potrebbero essere qui e in alcuni casi sono qui. Mi ha ferito quando a Venezia ho visto le forze di polizia costrette a manifestare il loro dissenso contro quei tagli lineari che hanno messo in molti casi gli operatori dell'ordine in condizione di non avere nemmeno i mezzi. Così come, e ne parlerò, credo che abbia ferito ogni dirigente, ogni votante del Popolo della Libertà, ogni cittadino italiano che con quei tagli lineari alla spesa, insieme a tante altre spese che giusto era tagliare, siano stati anche tagliati quei fondi alla scuola che oggi determinano la protesta sacrosanta di decine di migliaia di insegnanti precari che non sanno nemmeno se fra qualche giorno, quando ricomincerà l'anno scolastico, ci sarà per loro una cattedra. Non è una critica demolitoria all'azione del governo, è la constatazione del fatto che quando si interviene occorre intervenire sapendo perfettamente quali possono essere le conseguenze di alcune scelte. E allora è lecito avanzare delle critiche? È lecito in alcune occasioni esprimere dei dubbi? Ad esempio i dubbi che ho espresso e che abbiamo espresso, non sul federalismo fiscale, ne parlerò a lungo, ma su quelli che sono i costi effettivi del medesimo federalismo, su quelli che devono essere i tempi di attuazione del federalismo fiscale. Perché non c'è ombra di dubbio che il federalismo fiscale può essere una grande riforma per tutta l'Italia, ed è la condizione indispensabile, ma in alcuni momenti è parso che così non fosse. È lecito nel Popolo delle Libertà indicare qualche volta delle prospettive che, lo so, io per primo, non sempre sono condivise da tutti, ma questa è per l'appunto la dialettica, questa è la libertà. Le prospettive che in alcune occasioni ho indicato, anche qui, anche in occasione dell'ultima festa, quando si parla di lotta all'immigrazione clandestina ed è sacrosanto, indicare però anche la prospettiva dell'integrazione dello straniero onesto. Siamo stati in alcune occasioni considerati eretici soltanto per il coraggio politico che abbiamo avuto nello stesso momento in cui abbiamo posto queste questioni. E la questione forse più spinosa, è lecito nel Popolo della Libertà ribadire che il garantismo è un principio sacrosanto, ma che il garantismo mai e poi mai può essere considerato una sorta di impunità permanente, perché su questa questione non c'è ombra di dubbio che vi è una larghissima sensibilità popolare a sostegno di sacrosante battaglie di garanzia dell'imputato, a condizione però che i processi si svolgano e si concludano per affermare se c'è o no stabilità dell'imputato. È una eresia? È disfattismo? È, come è stato detto, stillicidio polemico ribadire, come ho ribadito e come ribadisco ancora oggi, che la magistratura italiana è un caposaldo della nostra democrazia? E certamente all'interno della magistratura c'è qualche sostituto politicizzato, ma non si può, in ragione di qualche mela marcia, contestare in alcuni casi frontalmente quello che rimane il presidio di ogni forma di autentica legalità. Ed è possibile, sempre continuando a ragionare, dire nel Popolo della Libertà che noi siamo, perché questo era l'atto fondativo, un grande partito nazionale, che proprio perché deve avere a cuore gli interessi di ogni nostro connazionale, da Vipiteno fino a Lampedusa, non può, come è parso tante volte negli ultimi mesi, appiattirsi sulle posizioni di un alleato certamente importante qual è la Lega, che ha però soltanto una dimensione regionale. Quando si dice, come abbiamo detto, che non è stato un grande atto di lungimiranza da parte del PDL per dar ragione a Bossi, accontentare un migliaio di produttori di latte che sforavano coscientemente ogni regola e mortificare, lo dico in questa terra che è terra di agricoltura sana, centinaia di migliaia di agricoltori e di allevatori che con grandi sacrifici mantenevano quegli impegni, beh, solo un partito nazionale può sentire questa sensibilità. Partito nazionale e grande partito occidentale, il Popolo delle Libertà, con dei valori di riferimento ben precisi, i valori dell'Occidente, che sono in primo luogo i valori della libertà e i valori connessi al rispetto della dignità della persona umana. E se non fossi stato espulso dal PDL, beh, avrei detto quel che dico adesso, dopo aver visto lo spettacolo francamente poco decoroso con cui è stato accolto un personaggio che non può insegnare nulla né in materia di rispetto delle donne né tantomeno in materia di rispetto dei valori della dignità umana, perché da ex ministro degli esteri, conosco bene le ragioni della Realpolitik, conosco bene le ragioni che impongono rapporti di buon vicinato. Posso anche arrivare a dire che nell'ambito della Realpolitik ci può essere anche una quota di Realpolitik collegata ad un legittimo scambio di interessi e quindi in qualche modo ad una logica di tipo finanziario. Ma tutto ciò non può portare ad una sorta di genuflessione nei confronti di chi certamente non può in alcun modo ergersi né a maestro né tantomeno a punto di riferimento. E allora, continuando, è possibile all'interno del Popolo delle Libertà dire, come ho detto nel passato tante volte, che c'è un preciso dovere per chi ha delle responsabilità istituzionali, che è il dovere di rispettare tutte le altre istituzioni, perché nello stesso momento in cui si chiede giustamente rispetto per il governo, nello stesso momento in cui il Presidente del Consiglio, e tornerò su questo tema, giustamente chiede di veder rispettata la funzione che gli è stata riconosciuta dal voto sovrano degli elettori, beh, occorre che nell'ambito del governo ci sia uguale rispetto per le altre istituzioni. A partire dal Capo dello Stato, cui voglio da qui rivolgere...
Ecco, adesso abbiamo sentito parzialmente il discorso di Gianfranco Fini. Ci fermiamo qua perché il discorso dura un'ora e mezza, quindi non vorremmo allungare troppo il brodo. Diciamo soltanto a Fini che l'atteggiamento nei confronti di Gheddafi è un atteggiamento di un certo tipo, l'atteggiamento nei confronti del popolo libico è un altro. Il popolo libico ha subito i crimini dello Stato italiano, lo Stato italiano ha combattuto due guerre, la guerra contro la Libia e la seconda guerra mondiale sul suolo libico, ha fatto migliaia di morti, ha assimilato centinaia di migliaia di mine, tutte queste mine scoppiano ancora adesso, quindi nei confronti non tanto di Gheddafi ma del popolo libico, il governo italiano, lo Stato italiano è sempre debitore, il popolo libico è debitore di questi crimini, lo Stato italiano deve vergognarsi di quello che ha commesso in Libia, in Jugoslavia, in Eritrea, in Etiopia e in tutti i paesi che ha aggredito, fermo restando che la prima aggressione l'ha fatta contro i popoli della penisola, dal popolo veneto, al popolo del Regno delle Due Sicilie, a tutti i popoli e i popoli della penisola italiana. Quindi lo Stato italiano è un Stato criminale che ha commesso crimini inenarrabili. Quando Gheddafi, ma non può dirlo lui, afferma che lo Stato italiano è stato il maestro di Hitler, questo è vero, lo Stato italiano ha inventato, costruito campi di concentramento prima per i popoli italiani e poi successivamente anche per i popoli di tutto il mondo, perché dove arrivava l'Italia costruiva campi di concentramento ed era sempre un segno di sofferenza per quelle popolazioni. Poi, siccome che Gianfranco Fini ha affermato di essere, ha parlato di ammirante, aveva di fronte a sé e detto su complimentarsi l'ultima raffica, Tremaglia, si considerano gli eredi del movimento sociale, quel movimento sociale che ha avuto come presidente Graziani, Rodolfo Graziani, che è un criminale che ha commesso crimini, ha lanciato gas, ha sterminato popolazioni libiche ed etiopiche. Loro sono gli eredi anche di Graziani. Questo è il dato di fatto, perché ho visto sventolare a Mirabello ieri le bandiere con l'emblema, il simbolo dell'MSI, e ricordatevi che il presidente dell'MSI è stato il criminale Graziani Rodolfo, maresciallo d'Italia, maresciallo della Repubblichina di Salò. Ecco, questo è cosa ci viene a raccontare Fini. Si vergogni e chieda scusa per i crimini commessi da questi personaggi che lui crede di essere l'erede. Con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e diciamo viva il Veneto libero!